Radio Emilia Romagna.
Racconti d'autore.
Non son solo canzonette. Testi di Marino Bartoletti e Renzo Arbore, tratti dal libro Almanacco del Festival di Sanremo, di Marino Bartoletti e Lucio Mazzi, Bologna, Gianni Marchesini Edizioni, 2019.
Voglio una vita maleducata di quelle vite fatte così. Voglio una vita che se ne frega di tutto sì. Voglio una vita che non è mai tardi, di quelle che non dormono mai. Voglio una vita di quelle che non si sa mai.
Nel bene e nel male, il Festival di Sanremo offre ogni anno un'occasione per raccontare l'epoca e il paese in cui viviamo, tra bugie e verità. Dall'almanacco, che riassume tutte le edizioni dal 1951, con numeri, protagonisti e canzoni in gara, abbiamo scelto le introduzioni scritte dal giornalista Marino Bartoletti e dall'artista Renzo Arbore. Ringraziamo per la lettura Cesare Imposimato e l'associazione Leggio.
Voglio una vita che non è mai tardi, di quelle che non dormi mai. Voglio una vita, la voglio piena di guai, e poi ci troveremo come l'estate.
Io e il Festival, Marino Bartoletti. Ci sono poche manifestazioni che, come dicono quelli che sanno parlare, sono uno specchio altrettanto attendibile del nostro paese. Sanremo è stato, ed è, allegria e malinconia, euforia e amarezza, speranza e declino, gioia e tragedia, conservazione e progresso, giustizia ed errori, concretezza e fantasia. La nostra musica, salvo rare eccezioni di artisti che comunque hanno avuto il festival come subliminale punto di riferimento, è passata tutta da lì. Persino Francesco Guccini, che professionalmente sta a Sanremo come Bob Marley alla mazurka, quando vuole divertirsi fra amici, intona Vola Colomba, compagna della sua giovinezza, con la stessa ispirata grazia di un gorgheggiatore. E proprio l'innocente Vola Colomba, vincitrice del secondo festival della storia, ma soprattutto accorato messaggio politico non da tutti capito per il ritorno di Trieste all'Italia, è la prova che Sanremo non è mai stato solo canzonette. Perché, fra scarponi e tristezza, tra finestre spalancate e mamme che piangono, su quel palco si è cantato di tutto, ma proprio di tutto. Ogni tanto con qualche ammiccamento strumentale, ma tante volte con una profondità addirittura disallineata con la pigrizia del contesto generale. E allora ecco le canzoni sulla follia, sulla disperazione del lavoro perso, sulla mafia e la voglia di sconfiggerla, sul terrorismo, sulla violenza contro le donne e contro i minori, sull'omosessualità, sull'aborto, sull'emigrazione, sulla droga, sulla pena di morte, sull'ambiente, persino sulla corruzione politica. E chi non se n'è accorto? E pensa solo a un grande baraccone con paillette, lustrini e televoto, probabilmente ha perso un'occasione che non esito a definire culturale. Perché la cultura va colta anche nelle sue manifestazioni apparentemente meno convenzionali, anteponendo perlomeno la curiosità alla puzza sotto il naso. Un grande musicista ha scritto: «Perché frequentare Platone quando anche un sassofono può farci intravedere un altro mondo?»
Dio del ciel, se fossi una colomba, vorrei volar laggiù dove il mio amore, che inginocchiata San Giusto prega con l'animo mesto, fa che il mio amore torni, ma torni presto. Vola colomba bianca, vola, diglielo tu,
diglielo tu,
che tornerò,
che tornerò,
dille che non sarà più sola, e che mai
Sanremo, siamo tutti noi, nella nostra a volte caricaturale, a volte umanissima e apprezzatissima italianità. Sanremo sono anche coloro che dicono di non guardarlo più o mai. E il giorno dopo ne parlano ora, ora ne scrivono, come se curiosamente non se ne fossero persi neanche un secondo. Sanremo è scandalo e convenzione, regola ed eccezione. Personalmente lo frequento da quando sono nato. Ho fatto in tempo ad ascoltarlo alla radio, poi a vederlo in TV, poi a bazzicarlo di persona per decenni con una passione, una curiosità e in fondo una gioia rimaste inalterate nel tempo, non per questo abbassando la soglia critica delle mie opinioni. Ci sono edizioni o canzoni di Sanremo che hanno letteralmente scandito la nostra vita. Alcune che l'hanno in qualche modo connotata. Fra il 1968 e il 1969, quasi 10.000 bambine italiane vennero chiamate Deborah, con o senza H. Ci sono frasi di testi sanremesi che sono entrati nel linguaggio comune, quando non anche nelle grammatiche o nei vocabolari. È un peccato non ripassarne almeno una volta la storia che curiosamente coincide in quasi totale sovrapposizione con quella dell'Italia repubblicana. Qualcuno ha detto: non giudicare sbagliato ciò che non conosci, prendi l'occasione per comprendere. Ecco, forse questa nostra piccola fatica potrebbe servire a questo, a far amare il Festival di Sanremo a chi non ha avuto l'occasione di conoscerne ogni valenza, e a farlo amare di più a chi lo ha sempre amato.
Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito.
Io e il Festival, Renzo Arbore. Credo di essere l'unico che a Sanremo ha coperto quasi tutte le parti in commedia. E le avrei davvero interpretate tutte, senza quasi, se un anno non avessi barattato la conduzione con qualcos'altro. Ma andiamo con ordine, scartabellando nei ricordi anche con l'aiuto di questo autentico libro di storia, prima che di musica, che il mio amico Marino Bartoletti ha dato alle stampe. Il mio primo Sanremo è rigorosamente proprio il primo Sanremo, quando a 13 anni mi ritrovai con tutta la famiglia attorno alla nuova radio acquistata da mio padre per ascoltare Nunzio Filogamo, che con tutta la sua grazia annunciava il titolo delle canzoni, facendone prima un delicato riassunto. Una donna abbandonata riceve un misterioso e inatteso mazzo di rose e fra quelle spine riconosce il sentimento non sopito di chi ancora una volta le ha voluto ricordare il proprio amore. Di testoni, panzeri e saracini, grazie dei fiori, canta Nilla Pizzi. E fu così per tutta la mia adolescenza, fino a che un pugliese come me, volando nel cielo più blu, si mise alle spalle in un colpo solo tutte le colombe e tutti gli scarponi precedenti. Mio padre, con misurato disprezzo, definì quella canzone futurista tra virgolette. Io stesso, forse, non ne compresi subito la potenza rivoluzionaria, già sedotto com'ero dall'America e dal jazz, ma ci avrei messo poco a capirlo, perché Domenico Modugno cambiò letteralmente la storia della musica italiana.
La verità mi fa male, lo so. La verità mi fa male, lo sai. Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu. So che ho sbagliato una volta e non sbaglio più.
La verità ti fa male, lo so.
Dovresti pensare a me e stare più attento a te. C'è già tanta gente che ce l'ha su con me, chi lo sa perché.
Ma la folgorazione vera e propria arrivò quando a metà anni 60 mi accorsi, assieme al mio socio Gianni Boncompagni, che a Sanremo, seppur facendosi largo fra qualche scoria del passato, era arrivato il beat. Il nostro beat, la nostra musica, quella che io e lui cominciavamo a diffondere per radio. Mi bastò Caterina Caselli, futura signora Sugar, quando, in coppia con Gene Pitney, cantò «Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu». E di lì a poco sarebbe arrivato pure Wilson Pickett, con tutto il suo armamento di ottoni e di rhythm and blues. Dunque, in poco più di una dozzina d'anni, ero passato dalla figura di radioascoltatore a quella di telespettatore, a quella di divulgatore della nuova musica. E a Sanremo avevo cominciato ad andarci veramente, al punto che nel 1968 diventai anche selezionatore delle canzoni in gara. E fu un festival bellissimo, con brani straordinari, dal primo Canzone per te di Sergio Endrigo, all'ultimo, La voce del silenzio, proposta da Dionne Warwick. L'unica amarezza fu il non poter ammettere Meraviglioso, proprio di Domenico Modugno, perché si sovrapponeva col suo gioioso inno alla vita alla tragedia di Luigi Tenco, dell'anno precedente, che mi diede un dolore personale direttamente proporzionale alla mia amicizia con Luigi. Mimmo, credendomi il responsabile di quell'esclusione, in realtà io ero solo uno dei componenti della commissione presieduta dal maestro Carlo Savina, mi tenne il broncio per parecchio tempo.
Metti che ti presenti a una ragazza e dici: suono bene il clarinetto. Metti che lei capisce tutta un'altra cosa e ti fa subito l'occhietto. Metti che sei un artista puro e questa cosa non fa certo un bel effetto. Il clarinetto, quello che fa filu 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 fila. Metti che lei non è un artista e con la musica non prova alcun diletto. Il clarinetto si butta un po' giù.
Negli anni, oltre a seguire sempre Sanremo con immutata passione, anche come inviato del Corriere della Sera, feci ovviamente tante altre cose, televisive e non. Fino a che Giovanni Ravera, lo storico patron del festival, mi chiese se avessi voluto condurlo. Io gli risposi: salgo sul palco dell'Ariston solo se mi fai cantare. E così fu. E col clarinetto riportai in concorso, e credo anche in auge, la canzone umoristica, che era stata in parte di Renato Carosone e a Sanremo del solo Gino Bramieri tanti anni prima, con Lui andava a cavallo. Arrivai secondo, dietro a Ramazzotti, cantando di una chitarrina e di un aggeggio che fa filu filu, filu filà. Ma soprattutto, per quanto mi riguarda, salendo su un palcoscenico, e che palcoscenico, assolutamente senza paura, tanto mi sentivo leggero e a mio agio in quello che facevo. Poi di Sanremo avrei parlato anche in una trasmissione televisiva, di grande e rilassato successo, vestito da giudice assieme a Lino Banfi sui banchi di un improbabile tribunale. Ma questo non mi ricordo più se è passato o presente. Lo leggerò sul libro di Bartoletti.
Senza la chitarina non puoi far manco una canzoncina un po' sveltina in do. E allora come fo per fare un po' filu 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 fila? La cerco come la titina questa bella chitarina per far qualche swing mentre